Bene, nastro nuovo, giuro per chi ascolta che è l'ultimo. E vorrei incominciare con la prova sperimentale, che è importantissimo. C'è tutta una fetta di valutazione che ritiene che l'approccio sperimentale sia il re della valutazione, sia in assoluto l'unico affidabile, valido, bello, preciso, definitivo. Se c'è l'approccio sperimentale, cerca di aggirare, e teoricamente lo fa, il problema della controfattualità, che significa quanto segue. Se io voglio sapere se un certo programma, processo, ha funzionato, dovrei sapere cosa ha cambiato lui rispetto a una condizione in cui quel programma o processo non si dava. Però è un ragionamento controfattuale. Se io lo controfattuale, se io ho fatto un programma, posso solo presumere cosa sarebbe accaduto senza programma. Così come se dico vediamo com'è senza il programma, posso presumere cosa accadrebbe col programma, ma non posso tornare indietro nella storia e vedere sulle stesse persone come cambiano con o senza una certa roba. È un problema irrisolubile, perché almeno fino ad oggi il tempo è lineare e purtroppo non possiamo manipolarlo tornando indietro. Allora, quelle incurvazioni degli sperimentalisti dicono: non fa niente, noi creiamo due gruppi uguali, due gruppi sociali uguali a un gruppo, li chiamiamo gruppo sperimentale, somministriamo, applichiamo, eroghiamo il programma, il processo, quello che è. All'altro gruppo no. Alla fine della storia vediamo le differenze fra i due gruppi. Le differenze che notiamo, positive o negative, sono totalmente imputabili al programma, perché i due gruppi erano identici. Quindi tutte le variabili che i sociologi chiamano intervenienti sono azzerate a monte, perché se i due gruppi sono uguali, in contesti uguali, con la testa uguale, chiaramente le variabili intervenienti sono intervenute ugualmente. Quindi io posso vedere il beneficio o il maleficio netto di un programma avendo verificato fra gruppo sperimentale e l'altro, che si chiama gruppo di controllo, che cosa è cambiato. Questo dicono gli entusiasti dell'approccio sperimentale, che se è chiaro funziona. Per esempio, i farmaci, le terapie, sono sperimentati in questo modo. In 50 centri del mondo si somministra in ospedali collegati in rete, in qualche modo, in centri di ricerca, a 50.000 pazienti la pillolina blu, che contiene il principio attivo del nuovo farmaco che sperimentiamo, e ha dato 50.000 una pillolina rossa che invece non contiene il suo principio attivo. Lo si fa per 3 anni, alla fine abbiamo una tale base statistica di gente uguale, tra virgolette, ma statisticamente è uguale, anche perché abbiamo la base che ci permette di eguagliarla, diciamo, di normalizzare le eventuali problematiche, e alla fine diciamo sì, la pillolina blu funziona, ma ha questi effetti collaterali, in particolare in soggetti che hanno questi tipi. È così che si fa, no? C'è un principio mutuato dalle scienze fisiche e chimiche. Vediamo, facciamo l'esperimento 50 volte, no? Vediamo cosa succede in genere. Peccato che fuori da le scienze chimico-fisiche, dalla farmacologia e la medicina, poi anche lì si potrebbe dire qualcosa, e da altre cose di questo genere, non è così facile pensare a un esperimento classico in un contesto sociale, socio-economico. La Regione Marche vuole realizzare un nuovo stile di trattamento degli anziani nel periodo estivo del caldo. E cosa fa? Divide gli anziani, allora uno sì, uno no, tutti quelli i cui cognomi cominciano dalla A fino alla M, gli facciamo un certo trattamento e con gli altri no? Non è così semplice. Come facciamo a creare due gruppi di individui più o meno uguali, in contesti uguali, eccetera? È il problema cruciale sul quale si litiga fra propositori e propugnatori di questo approccio e dubbiosi di questo approccio. Io faccio parte della seconda categoria. La mia parte di cervello realista è affascinata da questa idea qua, però mi pare un po' complicato. Allora, le complicazioni sono ovviamente nella possibilità di avere due gruppi inoppugnabilmente uguali, o perlomeno fortemente simili, e già dire fortemente simili vuol dire che non sono uguali, e che quindi ho alcune variabili che controllo come uguali e altre no. Quali no? Come fai a dire che le variabili che non controlli non siano così importanti da cambiare poi, di essere lì la ragione dei diversi comportamenti del gruppo? Allora, tutto questo è una cosa molto complessa. Gli sperimentalisti di solito ti dicono che se si fa una estrazione casuale dei due gruppi, deve essere casuale, su campioni sufficientemente ampi, ciò di per sé è sufficiente garanzia di validità della prova sperimentale. Laddove non si può garantire un'estrazione casuale e occorre un intervento del valutatore per aggiustare i campioni, già si parla di approccio quasi sperimentale. Aggiustare i campioni non in senso birichino, nel senso che per esempio ci sono degli approcci che si chiamano matching, che fa sì che in circostanze dove non mi posso affidare se è casuale, costruirsi gruppi. Lo dicendo, c'è un gruppo di giovani fino a 20 anni drop out di questo là, e ce ne deve avere un altro di là di giovani fino a 20 anni drop out di questo là, c'è un gruppo qui di 20 giovani che studiano il liceo, e devo avere, e quindi li prendo costruendo due gruppi uguale un tavolo, diciamo simili rispetto a certe variabili. Questo approccio si chiama matching, e questo già dai puristi sperimentali è considerato quasi sperimentale. I puristi dicono estrazione casuale o niente. Però estrazione casuale è un cavolo, perché questo può andare bene su certi tipi di interventi riservati a piccoli target. E allora mi posso dire, vabbè, ho un piccolo target e un piccolo non target del gruppo di controllo. E per i programmi che si chiamano a copertura totale, cioè il piano sanitario delle regioni Marche, non lo posso valutare in termini sperimentali, perché ha agito su tutta la popolazione della regione Marche. Allora, questi si chiamano programmi a copertura totale, e che spesso sono parte del lavoro del valutatore, qui dove li faccio dei gruppetti. E allora, perché le cose divertenti dal punto di vista proprio di storia della scienza valutativa, no? È che se costruisci un modello, in questo caso sperimentale, poi non funziona bene, allora lo chiamiamo quasi sperimentale, però cerchiamo di aggrapparci alla parola, poi non funziona bene manco quello, allora incominci a dire, beh, ma alla fine c'è un quasi sperimentale che fa i polli. Diciamo la versione più plausibile di approccio, che ancora viene riconosciuto come un approccio quasi sperimentale, ma c'ha già dei limiti che con l'approccio sperimentale si azzecca poco, è quello che si chiama approccio riflessivo, che viene gergalmente conosciuto come approccio prima-dopo. E già da prima-dopo capite come funziona. Vediamo prima di fare la nostra roba, facendo delle interviste, questionari, facendo delle robe. Lasciamo agire il programma, l'intervento, quello che è, e andiamo a vedere dopo. Se c'è una differenza di comportamenti, di qualche cosa, la imputo al programma. Ovviamente qui c'è un come se grande come una casa, cioè io posso dire che le differenze che riscontro dopo rispetto a prima le imputo al programma, facendo come se nient'altro sia accaduto, intervenendo. Quindi c'è un'applicazione della cosiddetta clausola ceteris paribus a parità di altre condizioni, che è grande come una casa. Ora, in un piccolo intervento formativo può andare bene. Per esempio, abbiamo formato i nostri operatori infermieristici a una certa sensibilità di relazione verso le persone che hanno avuto incidenti gravi e nella relazione con le loro famiglie. Mi sto inventando su due piedi. Per cui sappiamo che abbiamo questo corso che dura 3 mesi con psicologi, con esperti di comunicazione, con esperti di didattici, per far sì che queste persone, quando c'è un grosso disastro, lo sappiano affrontare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche relazionale. Va bene? Va bene. Gli facciamo un qualche tipo di test, di prova, di analisi prima del corso, passano 3 mesi, glielo facciamo dopo, poi casomai lo ripetiamo dopo 6, dopo 9 per vedere la durata di questa nuova competenza acquisita, e tutto sommato, perché no, potremmo dire sì, un certo tipo di sensibilità e di competenze che abbiamo misurato in questo modo risultano aumentate del 100%, dopo 6 mesi sono un po' calate ma poi si sono stabilizzate, prima o dopo funziona. Su una roba di questo genere, adesso l'esempio me lo sono inventato su dei piedi, non so se regge, può andare bene. Non va bene un approccio del giorno dopo su grandi programmi complessi che agiscono su popolazioni numerose e diversificate per un lungo periodo di tempo. Non posso fare un prima dopo per verificare la validità del piano sanitario regionale delle Marche. Perché? Boh, ma perché ci sono talmente tante robe in mezzo che prima dopo sarebbe totalmente falsato e viziato. Domande? Questa è una prova sperimentale, che comunque è importante. Bene, allora avviandoci verso la fine, vi parlo adesso di una cosa invece assolutamente praticabile, molto importante, che si chiama, è un approccio, non è una tecnica, analisi multicriteri o multicriteriale o multicriteria. L'analisi multicriteri ve la posso spiegare in maniera molto veloce prendendo ad esempio una cosa che abbiamo già utilizzato chiacchierando tra di noi, che è la formazione. Vi ho già fatto degli esempi relativi alla formazione. La formazione, per come è fatta dagli enti pubblici nell'ambito dei fondi strutturali, queste cose qua, deve essere giudicata, messa in una graduatoria per consentire il finanziamento di quelli più buoni, efficaci, no? Di questo ne abbiamo già parlato, penso, svariate ore fa. Allora, ci sono tante cose che fanno parte della qualità della formazione. La qualità degli utenti, tutti i didattici, dicevamo già l'altra volta, no? La comodità delle sedie, l'illuminazione e l'aerazione, i costi, eccetera. Ora, se io devo arrivare a un indice di sintesi che mi sintetizzi con un punteggio tutti questi molteplici aspetti diversi, io mi trovo in condizione di dover sommare robe che hanno una unità di misura economica, i costi del corso, con unità di misura temporali, la lunghezza del corso, con unità di misura qualitative, espresse con un giudizio buono, molto buono, che è la qualità del docente, con insomma tante robe che hanno significato unità di misura diverse. Si tratterebbe cioè di fare quello che le nostre messe elementari ci dicevano che non si poteva fare, cioè sommare le mele con le pere. La mia messa diceva così, non so la vostra, c'era per spiegare che si possono sommare solo robe con la stessa unità di misura, i metri con i metri e non i metri con i litri, e neanche i metri con i decimetri. Prima toccava convertire tutto nello stesso ordine di misura. Se noi abbiamo delle robe invece fatte com'è, in generale, per il valutatore si trova a valutare elementi complessi, tira giù elementi di indicatori che hanno una misura diversa e sostanzialmente non comparabili. Se in alcuni casi queste unità di misura fossero tutte economiche o facilmente immaginabili come economiche, il problema sarebbe più semplice. Avremmo tutti euro o dollari o quello che è, unità di conto economiche, e potremmo sommare facilmente tutte queste unità di conto. Questo è ciò che accade sostanzialmente nell'analisi costi-benefici, dove tutti gli elementi di conto imputati ai costi sono tutte espresse in unità di conto economiche e tutte le unità di conto dei benefici sociali sono inteso trasformati in unità di conto economico. Vale a dire, così parliamo due minuti della costi benefici, se dobbiamo realizzare delle infrastrutture industriali, turistiche, l'acquedotto, la diga, il ponte sullo stretto di Messina, eccetera, noi non facciamo altro che dire i costi, bene, gli operai, il cemento, l'acquisizione del terreno, i costi dovuti alle malattie, perché quelle inquinanti la gente fa male, c'è un costo sociale che posso contare, anche questo è un costo, il carburante, i benefici, stretto di Messina, si guadagna in carburante perché si fa prima attraverso lo stretto. Allora, immaginando una quantità media di gente che attraversa lo stretto all'anno, invece di prendere altri mezzi più costosi, quanto risparmiamo con i bilanci di pagamenti energetici? Sono tirata proprio per cercare, e ci sarà pure un beneficio su questo maledetto ponte, no? Forse questo, non lo so, eccetera eccetera, benefici perché aumenti il turismo, perché dice, oh che bello che c'è lo stretto, corriamo tutti in Sicilia, allora aumenti il turismo e quindi c'è più il denaro che gira, ecco, allora si fa l'elenco dei costi espressi in lire, no, espressi in euro, l'elenco dei benefici sociali espressi in euro, si fa la differenza e si vede se sono più costi o più benefici. In caso di progetti alternativi si guarda il beneficio netto, cioè progetto per progetto, benefici meno costi, e si vede quello che ha il beneficio netto maggiore. quello che ha beneficio maggiore e cresce in unità economica maggiore è probabilmente il progetto migliore da scegliere. Poi in realtà l'analisi costi benefici è molto più complicata, perché è tutto quanto un problema di beni non trasformabili in euro, e allora ci sono degli artifici che sono inventati gli economisti, si fanno morire da ridere, ma loro credono che siano artifici molto rigorosi. Poi c'è il problema che i costi e i benefici li esprimiamo in moneta corrente, ma in realtà li spenderemo o li guadagneremo fra degli anni, e allora vanno attualizzati questi costi. C'è un processo analogo a quello che vi calcola il direttore della banca quando vi dice il mutuo. Il bello è che per applicare un tasso di attualizzazione uno si va a naso, dice: ma secondo me il 3% va bene, ma secondo gli economisti è molto rigoroso. Comunque sia, gli economisti hanno il vantaggio di dire: oh, ho trasformato tutto in euro e mo in qualche modo lascia un po' perdere se ti va bene o no il stato di socializzazione e tutti gli altri artifici che ho fatto, questo è l'elenco dei costi, questo è l'elenco dei benefici di differenza. Quando non posso o non voglio, ma più che altro non posso, trasformare tutto in euro, come faccio, come dicevo prima, non me lo vedere? Vediamo se qualcuno viene l'idea. Come faccio? Non posso trasformare tutto in euro, perché c'è qualità del docente, accessibilità dell'ateneo, ma ci sono anche i costi, ma c'è anche un'altra cosa. Come facciamo? Qual è la furbata geniale, l'uovo di Colombo per sommare mele e pere? Li chiamiamo frutti. E allora possiamo sommare mele, pere, fresche, eccetera. Certo, serviamo di informazione. Sta frutta non sappiamo più se sono mele o pere o ciliegie, però le possiamo contare. Di solito quando si aggrega l'informazione è persa, eh. Comunque, se lo troviamo in frutta, bene. L'analisi costi-benefici, l'analisi multicriteri trasforma tutto in frutta. Cioè, ma questa era una metafora. Crea una nuova unità di misura virtuale, inventata, virtuale. Cioè, come dire, chiamarla tutta frutta. Noi li chiamiamo tutti punteggi su una scala. Fine del palo. Allora, qualità del docente. Punteggio da 1 a 5. Io sono appassionato di punteggio 1 a 5, dico sempre punteggio 1 a 5. Può essere 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10, 1 a 127. Ci sono delle ragioni per fare le scale piccoline, ma adesso non ci perdiamo tempo. Accessibilità, punteggio 1 a 5. Allora, facciamo con ordine. Docente da 1 a 5. 1. Pessimo docente. È troppo generico, probabilmente la scomporremmo in parti. Competenze del docente, capacità empatica relazionale del docente, insomma, no, adesso probabilmente dovrebbe essere un po' più sottile. Comunque, docente, 1, cagnazzo, 5, anche bravo, ho capito tutto, e via via con gli intermedi. Accessibilità, 1, difficile, faticoso, inaccessibile per il portatore di handicap, faticoso anche se non ha handicap. 5, facile, accessibile, vicino, comodo, ben servito da automezzi e anche disabile in centrale. E così via tutto il resto. Anche quelle unità di conto che avevano una unità di misura facile, per esempio, costo del progetto, che era in euro già, anche quello a questo punto va trasformato, perdendo, qui si capisce bene l'informazione, in esoso, 1, esoso, costi sballati fuori mercato, fino a 5, economicissimo, proprio hanno, non si guadagnano niente, poveretti. Mi spiego? Se facciamo tutto così, a questo punto è come dire che abbiamo trasformato le mele per il frutta. Abbiamo trasformato tutte le proprietà che noi abbiamo già individuato, che ci interessa mettere sotto osservazione, in un'unità di misura virtuale li possiamo sommare, però c'è un però ovviamente, un però, ve l'ho già detto, che abbiamo informazioni, e dopo non sappiamo più quanto costa, sappiamo che costa 1,5, certo, ha ragione lui, se ci serve non è che l'informazione l'ha imbrutata, allora, ci sarà un pezzo di analisi diversa che va a vedere, eccetera, però per realizzare un unico indice complessivo, beh, è ovvio che si perde informazione, se fai un indice complessivo che dice questo master vale 27, boh, vale 27, dentro c'è qualità del docente, accessibilità, eccetera, hai perso informazioni, ma se il tuo obiettivo è vedere in una scala di tutti i master in Italia, in una scala da 1 a 30, quanto vale quello, dici, beh, cazzo, abbiamo preso 27, in una scala da 1 a 30, vuol dire che adesso va bene, poi non so se è stato più il docente, più l'accessibilità, più il sussidio, cos'è, però in generale sono tutte cose andate abbastanza bene. Quindi la perdita di informazione non è sempre sinonimo di disgraziati che siamo, ci serve una cosa che di per sé implica perdita di informazione. C'è però un però nell'analisi multicriteri simpatica che non posso che dire rapidamente perché l'aggancerete subito a cose già dette, cioè la qualità del docente, i sussidi didattici o altre robe di questo genere non possono avere lo stesso valore della comodità delle sedie o dell'estetica di quest'aula, che pure potremmo avere deciso di mettere nella nostra analisi. Quindi l'analisi costi-benefici è formata da valori, da giudizi valutativi dati generalmente su punteggi di scala e pesi che hanno i vari sì, perché te l'ho detto, scusate, ho sbagliato. L'analisi multicriteri è un sistema di scale che danno dei punteggi moltiplicati per un sistema di pesi che consente di dire capperi al docente gli diamo un punteggio più alto, allo stage è importante uno abbastanza alto, al sistema didattico, beh, certo è abbastanza importante però meno, però c'è la cattedra, e fino a dire vabbè, questi sono quelli che sono interessanti ma non così importanti, gli hanno meno peso. Tutto sta quindi a come si costruisce l'intero marchingegno, cioè il sistema virtuale di unità di misura che sono le scale e il sistema dei punteggi. Ne abbiamo già parlato così a lungo che è inutile dirne di più. Ci sono tanti modi, uno è che lo decide il decisore, il rettore decide di dare dei punteggi, il valutatore decide di dare dei punteggi, oppure facciamo una bella SPO e diamo dei punteggi, oppure facciamo in qualunque altro modo che ci pare. In ogni caso abbiamo degli indicatori trasformati in unità di misura virtuale e dei pesi che possiamo costruire insieme, dare d'ufficio, o c'è una legge o un regolamento che ce lo dice, o facciamo in qualche modo. Valori per pesi è l'analisi multicriteri, che è utilizzata generalmente per fare una selezione ex ante di progetti diversi, perché consente di costruire delle gerarchie ponderate appunto di alternative in modo da indicarci la scala alta della gerarchia, quella che preferiamo fare è quella più interessante, e quelli in basso in questa gerarchia sono i progetti che non vogliamo finanziare. Anche l'analisi costi-benefici è generalmente intesa come una tecnica di selezione di progetti. Allora, io vi devo dire che quello che vi volevo dire, sembra una frase di Totò, scusate, l'ho già detto. Io direi che finisco qui, ma le ride, ma io a quest'ora insomma sono abbastanza cotto. Vi ho parlato dei principali concetti, vi ho illustrato una cosa che mi sta molto a cuore, che è il disegno della ricerca, e abbiamo accennato alle principali tecniche, solo accennato. Quindi per me la lezione finisce qui, finisce qui questo nastro. Basta.